26 minuti, Radio Popolare Popolare Network. Una buona serata da Luigi Ambrosio con voi, come sempre, fino alle 21. Non è che noi facciamo finta che non ci sia una cosa che succede oggi in Italia, che è la partita Udinese-Napoli, che potrebbe portare a Napoli il terzo scudetto dopo i due vinti dal Napoli mitologico di Maradona, l'ultimo 33 anni fa nel 1990. Ne parleremo in chiusura di questa trasmissione. Siamo riusciti a trovare due tifosi del Napoli, uno è un collega giornalista, l'altro fa il libraio, che questa sera alle 20.45 riescono comunque a parlare con noi, anche se inizia la partita a Udine, Udinese-Napoli. Ci racconteranno il clima della città, al Napoli basta un punto per diventare campione d'Italia. Parleremo anche del Movimento 5 Stelle, di nuovo, l'abbiamo già fatto questa settimana, ma ci ritorniamo. Ieri avete visto alla Leopolda, sì, la stessa Leopolda di Renzi, che è un luogo di congressi, Elly Schlein e Maurizio Landini, segretario della CGIL, Elly Schlein ovviamente segretario del PD, stringere un accordo politico sostanzialmente, o quantomeno segnare una vicinanza. Elly Schlein che in questo modo sottrae il ruolo a Giuseppe Conte, Conte che è in crisi come tutto il Movimento 5 Stelle. Dove andrà il Movimento 5 Stelle? Ce lo chiediamo. Questa sera parleremo con Arturo Scotto del PD di una cosa incredibile che è successa, ma poi ce la spiega lui, cioè lui ha presentato un ordine del giorno per togliere la parola razza, che io non lo sapevo, compare ancora in molti documenti della pubblica amministrazione, il governo ha detto no. Il primo argomento di questa sera è il nuovo conflitto Italia-Francia, conflitto che si riaccende e ormai ci stiamo abituando, non è una bella cosa. Da quando c'è il governo Meloni, il tema, come quasi sempre negli altri casi, è l'immigrazione. Ricordate la nave Ocean Viking che finì a novembre scorso a Tolone perché nessun porto italiano l'ha accoglieva, da lì nacque una contesa. Oggi è stato il ministro degli interni francese Darmanin a riaccenderla per ragioni sempre legate all'immigrazione. Come per parlarne, Eric Joseph, collega di Liberation. Buonasera Eric.
Buonasera a voi.
E Francesca De Benedetti del quotidiano Il Domani. Buonasera Francesca.
Buonasera.
Comincio da te perché sono curioso di sapere che cosa ne hai scritto oggi sul quotidiano che esce domani, ovviamente.
Ma intanto la notizia ha presto assorbito.
Sai, Francesca,
la nostra
che sento
prima pagina.
Scusami se ti interrompo, sento un rimbombo molto forte, non so dove tu sia in questo momento.
In redazione.
Allora, avete degli spazi molto ampi, evidentemente.
Terribili, sì. Non so, se vuoi provo a spostarmi, ma dubito che migliorerà la situazione, quindi dimmi tu quanto è fastidioso.
Provo io a giocare qua con i livelli per
con il mixer.
Sì, prego.
Sì, dicevo, la notizia è finita in prima pagina, ovviamente, perché insomma la crisi diplomatica non ha fatto che espandersi nel corso delle ore. Devo dire, non era scontato, nel senso che chiunque conosca un po' Darmanin subito si è fatto l'idea che le sue parole siano state motivate anzitutto da questioni domestiche, diciamo così. Però non c'è stato lo sforzo che Tajani si aspettava all'inizio, da parte del governo dell'Eliseo di riassorbire, di disinnescare subito questa crisi, per cui all'inizio insomma, la Farnesina era attendista, alla fine poi Tajani ha rinunciato alla sua visita di Stato, motivo per il quale il mio giornale e il mio direttore titolano scontro totale tra Italia e Francia, relazioni diplomatiche ai minimi, quindi insomma, abbiamo affrontato la questione in modo deciso. In realtà nel mio articolo spiego anche quali sono le ragioni che hanno prodotto questa crisi, che ruolo ha Darmanin nello specifico e perché l'Eliseo ha scelto appunto di non disinnescarla.
Ecco, Eric Joseph, Liberation, tu invece immagino racconterai le reazioni romane ai lettori francesi.
Sì, senz'altro siamo ovviamente attenti alle reazioni italiane, sapendo che, come diceva appunto la collega, c'è una valenza molto di politica interna nelle dichiarazioni di Darmanin. La realtà è che quello che a cui assistiamo da diversi mesi, la pressione migratoria sulle coste sud dell'Italia, si riversa anche nei paesi del nord, in particolare modo in Francia, e dunque c'è una pressione maggiore. Si dice che più di 1200 minori non accompagnati sono arrivati alle frontiere a 20 miglia dall'inizio dell'anno, e dunque ovviamente il governo è sotto pressione, come il governo italiano è sotto pressione su questa faccenda. Il governo francese lo è, in particolare Darmanin, che viene da destra repubblicana ma che prona molto la sicurezza e che, di cui l'ambizione è di recuperare i voti che sono andati alla Le Pen, con un'ambizione anche presidenziale, e dunque c'è questo elemento di trovare un responsabile di questa pressione migratoria, sapendo che Darmanin ha fatto questa dichiarazione dopo una domanda che gli è stata fatta su una dichiarazione del Rassemblement di Jordan Bardella, il presidente del Rassemblement National, cioè del partito di Le Pen, che parlava di grave crisi migratoria e dunque attaccava il governo. E lui, per rispondere, Darmanin ha detto: guardate, noi subiamo il fatto che la Meloni non riesce a gestire la crisi migratoria, e dunque è un po' un gioco molto politico, dicendo: guardate, gli amici di sono i problemi che abbiamo in Francia dal punto di vista migratorio è perché è dovuto agli amici di Marine Le Pen, cioè Giorgia Meloni. Dopodiché una valutazione, se alla fine Darmanin dice una verità, che Giorgia Meloni, malgrado le sue promesse, non riesce a gestire la crisi migratoria, dovremmo aggiungere che la Francia nemmeno, e Darmanin nemmeno, riesce a gestire la crisi migratoria, e dunque ciascuno cerca di trovare un responsabile del suo fallimento, e il fallimento viene perché non c'è una vera politica di accoglienza, di canali legali per gestire il fenomeno dell'immigrazione.
Sì, è un po' un fallimento europeo questo, non solo italo-francese naturalmente. Francesca De Benedetti, c'è Mattarella che possiamo immaginare in questo momento che cosa stia pensando? Lui ha già dovuto intervenire lo scorso mese di novembre per appianare la crisi della Ocean Viking, e adesso di nuovo si ritrova con i patti del Quirinale italo-francesi che sono quasi carta straccia.
Sì, diciamo che c'è una crisi che riesplode in più punti, è anche la prova di un'occasione persa politicamente da parte di Meloni. Mi spiego: nel giorno stesso in cui Giorgia Meloni prendeva in mano la campanella da premier e quindi inaugurava il suo ruolo di prima ministra, in realtà Macron si precipitava a Roma sotto la copertura di un evento organizzato dalla comunità di Sant'Egidio, ma in realtà proiettato già sull'apertura di un canale con la nuova premier, molto verosimilmente un canale che Draghi stesso ha contribuito ad aprire tra i due. Va detto che l'incontro è stato presentato da Macron alla sua opinione pubblica francese quasi di soppiatto, cioè ha fatto un tweet in cui prima ha ringraziato Draghi, ha pubblicato una foto in penombra, quasi di nascosto su una terrazza, perché sapeva che l'opposizione francese lo avrebbe condannato per l'incontro con la prima ministra, che in Francia viene normalmente chiamata neofascista, senza alcun tipo di titubanza, e infatti subito la NUP lo ha accusato di aver incontrato il nemico politico. Però in realtà in quel momento, se Macron ha cercato un contatto, e anche soprattutto perché era un momento di tensioni con Berlino, era saltato il vertice di Fontainebleau, e quindi era importante per Macron avere una terza spola, diciamo, un'intermediazione italiana. Meloni l'ha avuta la sua occasione di giocare un ruolo, poi è andata un po' perduta mentre parallelamente si ritessevano le relazioni franco-tedesche, tant'è che noi siamo rimasti con un palmo di naso sugli aiuti di Stato, mentre Parigi e Berlino si sono di nuovo alleate, hanno rinserrato i ranghi. Però questo è per dire che l'Italia potrebbe e dovrebbe giocare un ruolo, ed è interessante quello che diceva Eric prima su le politiche europee, nel senso che quello che è passato della linea di Meloni sui migranti è l'idea che l'Europa debba avere delle frontiere rigide e respingenti, però poi quando si tratta di gestire i migranti che sono già dentro i confini europei, lì come funziona questa retorica messa alla prova dei fatti, che c'è chi respinge di qua, c'è chi respinge di là, e certo, poi alla fine scoppia il patatrac diplomatico.
Assolutamente sì, sono due destre, Ricky Joseph, due destre sovraniste, quella di Meloni che rappresenta l'intero governo e da come l'hai descritto quella, insomma, dello spirito politico del ministro degli interni francese, no? Comunque, come le vogliamo chiamare, sono due destre che si scontrano. E questo è il paradosso che viviamo da diversi anni in Europa, soprattutto, ma non solo, sul tema dell'immigrazione.
Ma devo dire che sul tema dell'immigrazione non c'è stato veramente tanti governi che hanno avuto il coraggio di cambiare politica, e di, cioè, se devo ricordare soltanto due capi di Stato e di governo che hanno preso delle misure coraggiose, c'è stato Angela Merkel quando ha deciso di accogliere più di 1 milione di siriani, e poi c'è stato Enrico Letta nel 2013 che lanciò l'operazione Mare Nostrum, di dire vabbè, possiamo avere politiche migratorie diverse, però il principio di base è non fare morire le persone in mare. Dopodiché destra e sinistra hanno cercato in qualche maniera di chiudere le frontiere, di cercare di pensare che fosse la soluzione per affrontare questa situazione. Mentre c'è non soltanto una volontà dei migranti di arrivare in Europa, ma anche l'Europa avrebbe bisogno tanto in tanti luoghi di migranti, soprattutto in effetti l'Italia con una natalità che di meno di 400.000 bambini all'anno, vuol dire che anche il sistema sociale, il welfare state italiano rischia di non più essere sopportabile, e invece si continua ad avere questa retorica, questa demagogia. Ancora il fine aprile il governo Born, con Darmanin ministro dell'interno, ha mandato 150 poliziotti a Ventimiglia, che è una cosa di demagogia pura, perché soltanto fa sì che i migranti faticheranno molto di più a passare la frontiera, alcuni di loro perderanno la vita, però alla fine passeranno, e dunque il risultato è anche controproducente, perché si mette in campo la polizia per fare vedere che si va a bloccare i migranti, come il discorso di Giorgia Meloni sul blocco navale per respingere i migranti, poi alla fine i migranti arrivano o passano la frontiera e dunque mandano il segnale di uno Stato impotente, e dunque questo è la demagogia. Però purtroppo devo dire che non è soltanto queste due destre, lo vediamo ad esempio in Danimarca, in Svezia, in cui i partiti di sinistra anche loro portano avanti delle politiche soltanto di sicurezza sulla migrazione.
Francesca De Benedetti, ti faccio l'ultima domanda, non ho moltissimi minuti, non è solo il capitolo immigrazione quello che sta creando una frizione italo-francese, facevi cenno ad altri dossier.
Sì, certamente ci sono svariati dossier, appunto citavo quello degli aiuti di Stato, perché in quel caso Francia e Germania si sono alleate per come dire, consentire che l'Unione Europea desse il via libera agli aiuti di Stato, ma ovviamente sono due paesi con spazi fiscali ben diversi dai nostri, quindi quello è un esempio. Visto che siamo in chiusura, è opportuno anche spiegare in che termini questo episodio ricorda quello della Ocean Viking e cosa c'entra anche stavolta la figura di Darmanin. Il caso, il patatrac, la crisi diplomatica che si è verificata in autunno, perché nasce? Perché in realtà inizialmente Macron e Meloni, diciamo così, al riparo da occhi indiscreti di telecamere, hanno provato a trovare una cooperazione, perché Meloni era in cerca di una via di fuga dopo aver creato il caso appunto delle navi che erano ostaggio del governo, e l'Eliseo ha anche provato a cooperare, ma poi cosa è successo? Che devo dire, probabilmente per incompetenza politica in questo caso, Meloni ha annunciato pubblicamente: abbiamo vinto, l'Eliseo con noi, ci aiuterà. E quindi Macron si è visto sconcessato davanti alla sua stessa opinione pubblica. Anche all'epoca è stato Darmanin a lanciare colpi duri, ad accusare Meloni di egoismo. Non dimentichiamoci che Darmanin è il ministro che si sta assumendo in queste settimane la grave responsabilità politica della repressione in Francia. Mi riferisco sia alle violenze delle forze dell'ordine che ai suoi attacchi all'ONG, la Lega dei diritti dell'uomo, associazioni ambientaliste. Quindi è una figura con molte ombre ed è una figura che, come diceva Eric Joseph, ambisce a fare da successore di Macron. Allora, come mi ha raccontato in passato il direttore di Prosfanco, Matteo Galard, in effetti qual è la mira di Darmanin? Lui pensa che qualora il partito di Macron si sfaldi alla fine dei due mandati del presidente, lui potrebbe capitalizzare i voti a destra, e quindi in realtà è da anni che rincorre a destra Le Pen. Quindi questo per spiegare come si intrecciano, diciamo, i due scacchieri, quello puramente interno francese e quello delle dinamiche tra i due paesi.
Certo, è quello delle dinamiche tra Italia, Francia ed Europa. Grazie Francesca De Benedetti, quotidiano Il Domani, per essere stata con noi, e saluto anche e ringrazio Eric Joseph di Liberation. Una buona serata a entrambi.
Buonasera.
Grazie, buonasera.
E adesso sull'altra linea ho già il deputato Arturo Scotto del Partito Democratico. Buonasera Scotto.
Buonasera a lei, buonasera a tutti.
Anzitutto, la tensione come va per quello che succede più tardi?
Ma sa, tra 20 minuti inizia un appuntamento con la storia. Auspichiamo che sia la volta buona. D'altra parte aspettiamo da 33 anni,
perché lei è tifoso del
Napoli,
può
aspettare anche qualche giorno in più, però sarebbe meglio, diciamo, per tante ragioni, anche, diciamo, per la tenuta delle coronarie, diciamo che la soluzione si trova già stasera, diciamo.
Questo è l'Arturo Scotto, tifoso del Napoli, naturalmente. Siete invece, io l'ho chiamata non per questo, anche se più tardi poi torniamo a Napoli, anzi andiamo a Napoli per raccontare questo inizio di partita, questi primi minuti della partita, quella che si attende come la serata dello scudetto. Ma lei oggi ha denunciato una cosa grave, è per questo che l'ho chiamata, un ordine del giorno per togliere la parola razza che le è presentato dai documenti della pubblica amministrazione, e io confessavo in apertura di trasmissione che non sapevo ci fosse ancora l'uso della parola razza. Non me lo immaginavo proprio, il governo ha detto no, ci spiega?
Allora, qualche anno fa l'Istituto Nazionale degli Antropologi pubblicò uno studio che tra l'altro era suffragato da vari studi di americani, di francesi, che sosteneva che la razza in realtà non esistesse, cosa che noi abbiamo sempre pensato, per me che sono cresciuto, diciamo, come dire, sulla grande battaglia di Nelson Mandela contro l'apartheid, per me l'unica razza che esiste è quella umana. Ma questo studio degli antropologi, scienziati, sosteneva in maniera abbastanza inequivocabile che il 99,9% del patrimonio genetico dell'umanità è lo stesso, e lo 0,1 restante è abbastanza in discussione, diciamo che sia appannaggio di grandi differenze sostanziali. Dunque la razza non incide per nulla nei comportamenti morali né nei destini della vita.
Questo come doverosa premessa, ma veramente nei documenti c'è della pubblica amministrazione si usa questa parola?
Intanto c'è nella Costituzione italiana.
Vabbè, quella fu scritta nel 46 però.
Che fu scritta nel 46. Diciamo. Nei documenti della pubblica amministrazione, se lei partecipa a qualsiasi concorso, c'è anche questa denominazione. Il governo francese nel 2013, presidente della Francia François Hollande, lo eliminò dai documenti, dagli atti della pubblica amministrazione francese. Successivamente con la presidenza Macron fu anche eliminata dalla carta fondamentale francese, dalla Costituzione, con il Fronte Nazionale che non parteciperò di Marine Le Pen, che non partecipò al voto. Dunque, mi sembrava una scelta di buonsenso. Le aggiungo che il ministro Lollobrigida, all'indomani della gaffe clamorosa, io penso che sia una gaffe, per essere gentili, per usare un eufemismo,
quella della sostituzione,
sulla sostituzione etnica,
lui ha detto che era ignorante.
Insomma, però sa, l'ignoranza non è ammessa quando si ricoprono ruoli così importanti e si giura sulla Costituzione repubblicana, almeno devi sapere su cosa giuri. Dopodiché disse in un'intervista all'Huffington che era d'accordo con la proposta di legge che io insieme ad altri colleghi avevo presentato per eliminare la parola razza da tutti i documenti. Aggiungeva anche che era per abolirla addirittura dalla Costituzione. Io non mi sono mai spinto a tanto. Penso che bisogna partire, diciamo, dalle cose minimali e dalle cose più semplici. Il governo ha respinto l'ordine del giorno sul DL Cutro.
Lo ha motivato?
Dunque, smentendo da un lato il ministro Lollobrigida e dall'altro non dando nessuna spiegazione.
Non ha motivato quindi il no.
Senza alcuna motivazione. Loro pensano che sia un problema di scartoffie burocratiche. Io penso che sia, diciamo, come dire, una questione che racconta la sostanza di una democrazia inclusiva.
Adesso prenderete qualche iniziativa ulteriore o è finita lì?
Ma intanto c'è un disegno di legge depositato. Le aggiungo che c'è un DL sulla pubblica amministrazione che parte dalla Camera la settimana prossima. Entro giovedì verranno presentati gli emendamenti, ne presenteremo un altro. Riguarda la pubblica amministrazione, il suo funzionamento rispetto alla sfida del PNRR, anche qualche stabilizzazione, poche per la verità di quelle che erano state annunciate da parte del governo. Io penso che continueremo su questa strada. Ci devono spiegare perché, nonostante dicano di non essere razzisti e noi gli crediamo sulla parola, non si può fare un atto così semplice e però fortemente simbolico. Vede, attorno alla parola razza, e se prendiamo per buone le cose che dice l'Istituto Nazionale di Antropologia, le cose che dicono i principali scienziati americani e tutta la comunità scientifica mondiale, attorno a quello 0,1 di dubbio per cui le razze esisterebbero e avrebbero un peso, si sono consumate guerre, campi di sterminio, genocidi, pulizie etniche, apartheid, leggi razziali. Forse occorrerebbe dare un segnale in questa direzione, che l'umanità dopo tanti secoli è andata avanti.
Soprattutto in questo momento, parlavamo prima della nuova crisi politica italo-francese sul tema dei migranti. Grazie Arturo Scotto, non le dico niente per dopo. Niente.
Grazie.
Arrivederci.
Incrociamo le dita.
Ah, l'ha detto lei, va bene.
Forza.
A presto,
buona serata. Grazie
a lei. Le 20:30 ci fermiamo un po' per la pubblicità. Poi torniamo. Dove va questo Movimento 5 Stelle in crisi di identità? Ci chiediamo e poi i preparativi a Napoli per quella che, forse, chi lo sa, sarà la sera dello scudetto.
Amico mio, dimmi se almeno oggi c'è qualche cosa all'orizzonte. Andrebbe bene anche un miraggio, una visione tra le onde. Ormai nemmeno lo ricordo dove volevamo arrivare, ma basterebbe il profilo di un'isola, un movimento nelle vele. Il cielo annuncia burrasca, ma non succede niente. Le previsioni del tempo illudono la gente. Non sarà mai più sereno, non sarà mai più sereno. Nostra Signora dei Naviganti, mi senti? Mandaci un segno, una premonizione. Siamo stanchi, da mille giorni non piove e non c'è un filo di vento. È un'estenuante processione, dietro nessun santo. Il cielo annuncia burrasca, ma tutto resta fermo. Le previsioni del tempo a cosa ci servono? Non sarà mai più sereno, non sarà mai più sereno, non sarà mai più sereno, non sarà mai più senza stelle. Ma è proprio questa la rotta.
Le 20 e 36 minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Ritorniamo in studio dopo la pubblicità, mentre le televisioni già stanno facendo vedere la festa nelle strade di Napoli, ma ci vuole il pareggio quantomeno. A Udine alle 20.45 inizia la partita Udinese-Napoli, tra poco ci colleghiamo anche noi con Napoli, non con Udine, ma adesso invece ci colleghiamo con il professor Paolo Natale. Buonasera professore.
Buonasera, che non festeggio nessuno scudetto, ma fa niente.
Ma lei si prepara la meta più grossa, insomma, l'obiettivo più grande.
Sì, alla Champions, certo.
Ne riparliamo più avanti. Il Movimento 5 Stelle invece questa sera, un tema più semplice che il calcio sicuramente. Oggi discutevamo di questa fotografia di ieri, Schlein, Landini insieme, e fino a poche settimane fa, fino a poco tempo fa, al posto di Schlein c'era Conte, poi è arrivata la nuova segretaria del PD e Conte è passato una riga indietro, una fila indietro. Questo ovviamente è un bel problema.
Sì, un bel problema, sia ovviamente a livello di consensi elettorali, che sappiamo che nei mesi successivi alle elezioni di settembre c'è stato il sorpasso virtuale, diciamo così, tra i 5 Stelle e il Partito Democratico, che era ancora in attesa dello svolgimento del tema, che è stato rimandato, prorogato per qualche mese ancora, e quindi i 5 Stelle sono diventati effettivamente il secondo partito e invece il PD è diventato il terzo polo. Paradossalmente erano loro il terzo polo invece che Renzi e Calenda. Però però invece con la comparsa di Schlein, che ha battuto, come sappiamo, Bonaccini, si è un po' rinfrescata l'idea che il PD possa effettivamente diventare un partito, insomma, non dico rivoluzionario, ma comunque un partito che contenda in qualche modo il successo al centrodestra, in particolare alla Meloni, perché fino a Letta e anche con i leader precedenti, anche con lo stesso Bonaccini, probabilmente il PD sarebbe rimasto un pochino sempre legato a questa sua così nuova forca del partito per tutte le stagioni, che rassicura gli italiani e che sta sempre al governo, e però alla fine non dà mai un'impronta specifica alla politica italiana, ma insomma un'impronta un po' di contenimento, cosa che invece stava cercando di fare, come dicevi prima, lei o tu, non so, il Movimento 5 Stelle di Conte, che invece era un po' più mobilitante e mobilitato su questioni che probabilmente appassionano un po' di più gli italiani, che non sia lo statu quo. La Schlein probabilmente.
E adesso che Schlein ha preso questo ruolo, il Movimento 5 Stelle, infatti, che cosa può fare?
E cosa può fare? Un pochino potrebbe effettivamente tornare a quello che lo stesso Conte aveva detto all'origine, cioè quello di diventare, quando insomma diventò lui leader con al posto di Di Maio e dei vari suoi predecessori, l'idea cioè che si possa posizionare come un partito un po' ecologista, il digitale democratico, il passaggio verso un digitale più democratico per tutti, insomma tutte queste cose che in qualche modo in Italia sono sempre mancate, cioè in Italia non c'è mai stato, come sappiamo, un partito verde ambientalista che curasse nello specifico questi temi, cose che invece in altri paesi, in particolare in Germania o nei paesi scandinavi, è sempre stato presente. E l'idea che ci sia o che possa crescere un partito, un movimento di questo tipo, effettivamente diventa molto interessante e anche molto importante per il futuro dello stesso Movimento 5 Stelle, perché appunto, come dicevamo prima, potrebbe essere superato nei rapporti più movimentisti dall'arrivo di Schlein.
Ci potrebbe essere collaborazione tra due soggetti politici del genere, invece c'è una bella competizione in questo momento, non solo da parte del Movimento 5 Stelle, ma anche da parte del PD, e c'è una rinnata competizione. Sentiamo insieme che cosa ha detto oggi Andrea Orlando a Anna Bredice.
Sì, questo decreto toglie, lo fa in modo molto insidioso.
Si parte dal governo, dal decreto Cutro, naturalmente.
Ai poveri, in una fase in cui
dal decreto lavoro, sbagliato.
La crescita della povertà assoluta, e nella quale la povertà assoluta è cresciuta, e dà qualche bonus ai lavoratori dipendenti. Ma questa manovra copre un'operazione più complessiva che fa un ulteriore passo nella direzione della precarizzazione, perché sostanzialmente si liberalizzano, intervenendo sulle causali, i contratti a tempo determinato, l'aumento del tetto per l'utilizzo dei voucher praticamente in alcuni settori consentirà a larga parte dei lavoratori attualmente contrattualizzati di essere utilizzati attraverso l'uso dei voucher, perché non ci sarà più nessuna interesse da parte dei datori di lavoro ad usare il contratto di lavoro, e si ricorrerà in modo indistinto ai voucher anche quando non sarebbe neanche necessario. E la scelta più grave per la prospettiva e per il futuro è quella di cancellare un diritto che avevamo introdotto con il recepimento di una direttiva europea per i lavoratori delle piattaforme di accedere all'algoritmo, quindi di sapere esattamente quali sono le regole che disciplinano il loro lavoro, la loro retribuzione, l'organizzazione della loro impresa, dell'impresa dove prestano lavoro. Questo insieme di misure fa fare molti passi indietro, cancella dei diritti, e per questo motivo va contrastato con ogni forza e con grande determinazione.
Ecco, il Schlein ieri era a Firenze alla Leopolda e insomma è anche evocativo, diciamo, quel luogo di quello che il PD di Renzi ha fatto in, col Job Act, e poi ecco anche un mancato appoggio a una lotta per difendere il reddito di cittadinanza. Elie Schlein riuscirà a portare dietro di sé tutto il partito, anche quelle aree un po' più tiepide da questo punto di vista?
Mi auguro di sì, io credo che il PD non abbia altra strada che quella di schierarsi sul fronte della lotta alle diseguaglianze, recuperando un rapporto con i settori popolari, con i lavoratori, che sia oggettivamente indebolito anche per errori che sono stati compiuti, che abbiamo compiuto, perché non me ne voglio sottrarre, pur non avendo mai partecipato alle Leopolde. Abbiamo sottovalutato il fatto che il meccanismo, diciamo così, della flessibilità si stava traducendo rapidamente in precarietà, e questa sottovalutazione è emersa con grandissima evidenza all'indomani della pandemia. Oggi si tratta di porre rimedio, e credo che il lavoro che sta facendo Schlein vada in questa direzione, e per questa ragione va sostenuto.
Ecco, le opposizioni non sono completamente unite in questo, il PD c'è, però insomma Conte un po' nicchia, ecco, c'è bisogno di un'unità maggiore?
C'è bisogno di unità, però è giusto che il PD ci sia e gli altri si assumano le loro responsabilità. Io non sono perché si condizionino le proprie scelte in una fase come questa a ciò che fanno gli altri. Noi ci siamo e dobbiamo tenere una prospettiva sempre aperta, una disponibilità all'iniziativa unitaria, ma quando non ci sono le condizioni muoverci come forza che è in grado di interpretare le domande che vengono dal mondo del lavoro. Questo mi pare un punto fondamentale.
Ha sentito che cosa ha detto Orlando, professor Paolo Natale, Andrea Orlando. Noi andiamo avanti per la nostra strada, il Movimento 5 Stelle se vuole ci segue, un bel cambio di postura, ma il Movimento 5 Stelle su questi temi del lavoro lo vuole seguire il PD secondo lei?
Ma secondo me no, nel senso che, cioè, intanto c'è una differenza molto importante che nessuno mai sottolinea e riguarda l'elettorato, che è appunto l'elettorato dei 5 Stelle, è un elettorato, come sappiamo, più popolare, che sta soprattutto nel centro-sud e non è particolarmente presente nelle grandi città, anzi è un po' così nelle periferie, ed è effettivamente un elettorato che può entrare in competizione dal punto di vista del voto proprio con l'elettorato del centrodestra, perché è abbastanza più simile, quindi più competitivo e di fatto riuscirebbe in qualche modo a strappare dei voti da quella parte lì. L'elettorato del Partito Democratico invece è un elettorato completamente diverso, sappiamo, insomma, adesso che sia bello o brutto importa poco in questa situazione, però sappiamo che è più presente nelle grandi città, tra professioni più benestanti, livello di cultura di scolarizzazione più elevata, eccetera. Quindi da questo punto di vista secondo me è un'alleanza strategica, se non tattica, insomma, comunque tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico potrebbe essere produttiva, perché prende con sé una fetta importante dell'elettorato italiano, da una parte quello, come dicevo, centro-sud più povero, ecco.
Ma ce l'ha Conte la volontà di farla questa alleanza?
E non lo so se ce l'ha, cioè, poi è ovvio che, come dice anche lo stesso Orlando, ognuno va per la sua strada, però è anche vero che se una strada da un certo punto, in questi anni in particolare, conta poco, conta relativamente, perché come abbiamo detto più volte la prospettiva di nuove elezioni, quindi del superamento, dell'abbattimento, diciamo così, del governo di destra a centro è abbastanza difficoltoso, perché è una maggioranza abbastanza solida. Quindi prima di almeno 2-3 anni certamente questa funzione unitaria conta poco, se non in qualche elezione locale o anche
sì,
regionale.
Tipo il Molise tra poco. Grazie Paolo.
Sì, tra poco. Per cui appunto la strategia è una strategia che deve essere di medio periodo, e quindi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, se non nei prossimi anni. Ma comunque la tendenza possibile per riuscire a essere competitive è comunque un'alleanza tra queste due partite, insomma.
Vabbè, sì, da soli non vanno da nessuna parte, nessuno di loro. Grazie professor Paolo.
Prego. Buon lavoro.
Buona serata. partita Udinese-Napoli è cominciata da 4 minuti, il risultato è 0-0, tecnicamente in questo momento il Napoli è campione d'Italia. Buonasera Peppe Cozzolino, collega di Fanpage.
Ciao, buonasera.
Uno dei pochi napoletani che non è in questo momento già a festeggiare perché stai lavorando naturalmente.
Sì, stasera tra l'altro a Napoli come ieri c'è un'atmosfera surreale perché è entrata in vigore come ieri e come è successa domenica scorsa la ZTL che vieta alle auto di girare, auto e motorini di girare in centro storico. Quindi c'è praticamente un silenzio surreale anche perché la partita è iniziata, come dicevi tu, da pochi minuti. C'è stato subito, lo dico per chi magari non sta seguendo la partita, Caracciola che è rimasto a terra per qualche minuto, tutto a posto, si è rialzato. Adesso è un conto alla rovescia perché tutti sperano che questa sera possa concludersi con la matematica vittoria del campionato, questa stagione è stata straordinaria in termini di numeri.
La prima immagine che mi dai è il silenzio surreale che si è fatto, immagino, da quando è iniziata la partita, perché prima vedevamo nelle immagini televisive in diretta invece una festa, e quindi adesso sì. Si segue la partita. Sull'altra linea ho anche Luigi Agnano. Buonasera Luigi, grazie per essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Tu fai il collaboratore libraio, in questo momento stai a casa tua o di amici? Dove sei?
Io sono socio di una libreria, sono a casa mia con degli amici, mia moglie ha preparato la frittata di maccheroni, abbiamo la torta Osimen, insomma siamo pronti.
Com'è la torta Osimen? Spieghimi un po'.
E la torta Osimen è una torta di pan di Spagna di cacao, quindi nera. Con sopra, diciamo, c'è questa sbriciolata di cioccolato giallo, cioccolato bianco però fatto giallo per simulare la capigliatura di Osimen, e poi c'è la mascherina, ovviamente.
Ma l'avete inventata voi o è una torta che a Napoli si sta vendendo, si sta producendo e sta girando?
No, è una torta che si sta producendo e questo fa parte del risvolto della medaglia si parla sempre della passione calcistica di Napoli, del cuore eccetera, ma c'è anche un'intelligenza dei napoletani che hanno sfruttato questa occasione per fare commercio, insomma, e di torte se ne vedono tante. Qua se si rinvia ancora lo scudetto, io rischio di mangiare torta ogni volta che c'è il match ball. Ci sono le torte con lo scudetto, il 3 all'interno, segnare il terzo scudetto, no? C'è questa torta Osimen, ma c'è un'infinità di dolci anche che prodotti dalle varie pasticcerie, insomma.
Lui è Peppe Cozzolino. La domenica scorsa, dopo il pareggio inaspettato con la Salernitana, mister Spalletti ha detto: vabbè, portiamo pazienza, se dovesse andare male stasera, però vediamo il lato sportivo. Comincerebbe a crescere un po' la tensione.
Ma guarda, domenica sera in realtà dopo la partita c'è stata molta delusione, sicuramente perché tutti volevano, speravano che fosse il giorno giusto della festa, ma in realtà molti hanno festeggiato comunque, perché 18 punti a 6 giornate dalla fine è praticamente fatta, manca solo la matematica, e in molti sono rimasti in centro, hanno continuato a festeggiare. È chiaro, è stata una festa, diciamo, più piccola, non è stato il carosello che poteva invece vedersi in caso di vittoria, ma è stato, appunto, come ha detto anche il mister, è una vittoria che sta manca un punto adesso, deve solo arrivare, per il momento con il risultato attuale sta arrivando, quindi Napoli è in questo momento davanti alla TV, chi ha lo stadio davanti ai maxi schermi, di tanto in tanto si sente una trombetta suonare, qualche urlo tipo al tiro di Osimen di poco fa parato da Silvestri, quindi diciamo siamo tutti in trepidante attesa del momento in cui può scoccare la festa.
Senti, ma dov'è la vostra redazione?
Noi ci troviamo a Chiaia.
Quindi in una zona abbastanza tranquilla tutto sommato.
È una zona che in caso di titolo, chiaramente essendo a due passi dal lungomare, si riempirà fatalmente di caroselli, di auto, di tutto.
Senti, Ci hai detto della zona della ZTL, ci sono preoccupazioni per quello che potrebbe succedere?
Guarda, in realtà la ZTL è più per prevenire il traffico che può generarsi soprattutto con i tifosi in arrivo dalla provincia, perché poi i luoghi simbolo di Napoli dei festeggiamenti sono la Fontana del Carciofo, che si trova in Piazza Trieste, vicino Piazza Plebiscito, il lungomare di Mercellina e i luoghi del centro, il murales di Maradona in Via De Deo, che è diventata largo Maradona. Proprio in suo onore, per la presenza del murales, quindi anche per evitare insomma questo afflusso enorme di persone, perché puoi immaginare ovviamente tante persone in strada, auto, moto eccetera, sarebbe stato un problema. Invece così è stata, diciamo, delimitata una grossa fetta di città.
Ma
mentre
io
ad esempio
dicevo,
a Corigrotta,
al di là della ZTL, sì. Immagino ci siano misure di prevenzione. C'è qualche preoccupazione per qualche rischio questa sera, oltre insomma all'aspetto gioioso?
Ma guarda, io credo che non ci sia, perché comunque è una festa che a Napoli tutti stiamo aspettando da tanto, troppo tempo, e credo che questo insomma porterà anche a un modo di festeggiare sano e salubre. C'era qualche timore per i monumenti, perché sai, c'è comunque questa abitudine tutta italiana, bisogna dire, di imbrattare i monumenti di vernice eccetera.
Tocchiamo il tasto, che poi ha delle ripercussioni anche politiche. Luigi Agnano, con chi la state guardando la partita?
Scusami,
ti chiedevo chi c'è in casa in questo momento.
Io, amici e parenti, siamo in otto e niente, li ho zittiti, ma sono pronti a fare casino, insomma. Quindi,
sì. Il fatto che voi non stiate urlando significa che stanno ancora solo 0-0 e sono passati quanti minuti?
Sì.
Un quarto d'ora quasi, insomma, quindi la partita procede lentamente. Le case intorno alla tua sono tutte piene di persone come la tua?
Sì, cioè, vabbè, io abito al Romero, abito in Conlina, è un quartiere, diciamo, apparentemente più sobrio rispetto a quello che noi napoletani chiamiamo Giù Napoli, che sarebbero i quartieri spagnoli, il centro storico, eccetera. Apparentemente più sobrio, ma pronto a esplodere. Qua sembra di stare in una pentola a pressione e niente, aspettiamo sto punto, insomma.
Grazie a tutti e due, a Luigi Agnano e a Peppe Cozzolino. Peppe, con te poi ci si sente anche nei giornali radio, grazie, e naturalmente non vi dico niente.
Grazie a voi, a più tardi.
Perché non si fa.
Grazie, buona
ciao
serata.
A tutti e due.
Grazie, ciao.
Le 20:58 minuti è tutto per questa puntata di Quel che resta del giorno. Noi torniamo domani sera, come sempre, poco dopo le 20. Un saluto e una buona serata da Luigi Ambrosio. Naturalmente rimanete con noi e con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.